Il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme tutte e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette. Infatti non avevano compreso ancora la scrittura che cioè egli doveva risorgere dai morti.
Il Signore conceda a tutti quanti noi, carissimi fratelli e sorelle, la pienezza di quella gioia che abita nel cuore risorto di Cristo, Signore e Salvatore nostro. Celebriamo oggi la risurrezione di Gesù Cristo, il bacio che il Padre ha concesso al suo figlio passato attraverso la morte, concedendogli la grazia di essere risvegliato da quel sonno che il peccato gli aveva inflitto, così che risorto potesse camminare tra i morti. Il nostro sguardo è certamente ancora offuscato, il nostro cuore triste e martoriato per la passione e la morte di Cristo Signore. Sembra che il nostro animo, come quello di Maria Maddalena, sia ancora nell'ombra della tristezza e dell'angoscia, perché hanno portato via il Signore e non sappiamo dove l'hanno posto. La morte è per noi l'ultima parola per la nostra vita e tante volte ci sentiamo affranti per la scomparsa di una persona cara. Ma oggi quel bacio che il Padre ha dato al Figlio è per tutti quanti noi preludio e promessa di una vita nuova, nell'amore che genera il dono. Infatti, non soltanto il nostro sguardo si perde nella contemplazione di quel sepolcro che è vuoto, perché Cristo, mia speranza, è risorto e ci precede sulle strade del mondo. Noi oggi celebriamo anche la nostra risurrezione, perché lo abbiamo ascoltato. Noi siamo morti, ma siamo anche risorti. E se uno è intimamente unito alla morte di Cristo, partecipa anche alla sua risurrezione. Vogliamo, illuminati dalla grazia della Scrittura, che è sempre potenza di Spirito Santo, capace di irrorare la nostra vita di misericordia, riflettere su due punti che la liturgia odierna ci offre. Prima di tutto sulla risurrezione di Gesù e poi sulla nostra risurrezione, perché essere credenti significa che già nel battesimo siamo immersi nella sua morte per partecipare alla grazia della sua risurrezione. Che cosa significa che Cristo è risorto? Che cos'è la risurrezione? Cosa vuol dire per Gesù, obbediente fino alla morte e alla morte di croce, avere la possibilità di una nuova vita? Una vita bella, una vita diversa, una vita irrorata dall'amore che il Padre ha versato nel corpo esanime del suo figlio, lasciato cadere nel sepolcro come il chicco nella terra perché produca in abbondanza frutto. Cos'è avvenuto all'alba di quel giorno dopo il sabato, mentre le guardie erano state messe di picchetto al sepolcro per paura che i discepoli potessero trafugare il suo corpo e dire che era ritornato in vita? Quello che è capitato in Gesù più o meno lo possiamo spiegare in questo modo: dal momento che i Vangeli non ci dicono come è avvenuta la risurrezione, ci dicono che Cristo è risorto e ci raccontano le apparizioni e la trasformazione del cuore dei discepoli una volta che, incontrato il risorto, hanno ricevuto la potenza della sua vita nuova. La risurrezione avviene più o meno in questo modo. Cerchiamo di spiegarlo con delle immagini che siano alla nostra portata. È come se il Padre avesse insufflato nel corpo di Cristo lo Spirito Santo, che è spirito di amore, è spirito di grazia, è spirito di pace. Questo significa che quando noi abbiamo lo Spirito Santo, non siamo morti, ma siamo vivi della vita di Dio, che è amore, misericordia e perdono. Quando non riusciamo a perdonare, quando siamo chiusi nel rancore, nell'odio, nella tristezza, nella nemicizia, nell'incapacità di relazionarci agli altri, significa che in noi opera lo spirito di Satana, non lo Spirito Santo, che è spirito di grazia, di pace, di riconciliazione e di perdono. Così quando non riusciamo a pregare, quando ci sentiamo affranti, quando ci sentiamo angosciati e prostrati per le difficoltà della vita, quando non riusciamo ad abbandonarci a Dio e a vivere insieme con Cristo crocifisso il mistero di quella vita che nella morte sperimenta la grazia dell'abbraccio del Padre, significa che noi ci stiamo facendo portare dallo spirito del male, non dallo Spirito Santo, che è spirito di orazione, di lode, di supplica, di sacrificio offerto al Padre per la salvezza di tutti quanti noi. È come se Gesù avesse ricevuto questo spirito della vita nuova dentro di lui, che gli ha permesso di essere vivo, ma non di ritornare in vita come la fanciulla dodicenne al tocco della mano del Salvatore, restituita ai suoi genitori perché la facessero mangiare e nutrissero il suo cammino anche spirituale. Gesù torna in vita non come il figlio della vedova di Nain, che sperimenta il tocco della risurrezione del Salvatore, che la sua barella diventa il luogo della vita nuova e viene restituita alla madre in pianto. La risurrezione di Cristo non è come quella di Lazzaro, che risuscita sì, ma per poi morire di nuovo. La risurrezione di Cristo è per una vita che non avrà mai fine, perché lì dove c'è lo spirito dell'amore, lo Spirito Santo, lo spirito della gioia, non c'è la morte, non c'è il peccato, non c'è la ricaduta nel male, c'è invece quella vita che cresce e pian piano assimila la nostra vita umana e ci trasforma in Lui. Per questo Gesù risorto passa attraverso le pareti, appare e scompare, non perché è un fantasma, ma perché la sua vita è irradiata dalla potenza del Padre, è una vita nell'amore che genera il perdono, che effonde la pace, che concede la misericordia, che dona soltanto amore, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori attraverso le piaghe di Gesù Cristo, che sono fenditoie di misericordia, che sono spiragli per contemplare il volto benevolo e misericordioso di Dio nostro Padre. Pensiamo per un attimo solo, carissimi fratelli e sorelle, questo Gesù deposto nel sepolcro. A un certo punto avverte, sente che la vita torna in lui, se ne stupisce, se ne meraviglia. Il suo non è più un corpo sensibile, un corpo materiale, è un corpo glorioso, è un corpo spirituale, è un corpo che emana la potenza dell'amore e della misericordia, è un corpo che vive di Dio. Dio è purissimo spirito, Dio è amore, Dio è dono, Dio è grazia, Dio è pace. In questo modo Gesù Cristo partecipa di questa potenza di luce, di grazia e di amore. E noi così ce lo immaginiamo: rallegrato dalla potenza del Padre, è gioioso e cammina tra i morti, primogenito di ogni creatura. E San Paolo, volendo descrivere quel momento per noi indescrivibile e per certi tratti incomprensibile, dice: per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù Cristo ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Questo fa Gesù, vive a gloria del Padre. La sua è l'esultanza dello Spirito per la misericordia che concede, per la grazia che ammaestra, per la parola che salva e che dona a tutti, perché vicini e lontani possano comprendere nelle sue piaghe la potenza di quell'amore che ci trasforma in creature nuove, capaci di donare misericordia, di spruzzare pace e di donare non tenebra, quanto invece la pienezza della luce di Cristo Signore, perché egli stesso lo dice: io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre ma avrà la luce della vita. E risorto Gesù il terzo giorno esce dal sepolcro. Naturalmente gli evangelisti ci fanno vedere la tomba vuota, il masso che è stato ribattato dal sepolcro, ci danno la possibilità di vedere i teli posati, quasi a dire che la risurrezione è un evento che ha riguardato Gesù Cristo, ma tutti i gesti sono fatti con molta calma, non c'è fretta, non c'è fuga, non c'è trafugamento di quel corpo, quanto invece c'è la vita della pazienza e della gioia, della pace e della misericordia. Tutto ha un ordine nel sepolcro, è l'ordine dell'amore, è l'ordine che viene dato perché i discepoli, attraverso quei segni di vita ordinata, di vita lenta, di vita paziente, di vita amorevole, soltanto chi ama riesce a sistemare una casa perché risplenda l'amore nei gesti che vengono dati, perché i discepoli possano comprendere in quei segni la presenza, la grazia, la potenza del Cristo risorto. O tu che cammini tra i morti, o tu che sei il primogenito di ogni creatura, facci vedere il tuo volto, perché il tuo volto è soave, il tuo sorriso è leggiadro e la tua voce può permettere anche alle nostre morti di essere sconfitte per sempre. Donaci il tuo sorriso, il tuo sguardo, il tuo rincorrere tutti quanti gli uomini, per donare grazia, misericordia e pace. Questa, carissimi fratelli e sorelle, è la risurrezione di Gesù. E noi lo contempliamo, noi ce ne rallegriamo, noi oggi festeggiamo perché Egli è risorto. Ma il problema non è la risurrezione di Gesù, perché Lui ci mette 3 giorni, anzi pochi attimi, per passare dalla morte alla vita. Il problema è per noi, che siamo chiamati a vivere da risorti e non ci riusciamo. Il problema è per noi che non riusciamo a sradicare dal nostro cuore la zizzania dell'odio e del risentimento. Il problema è per noi che non riusciamo a vivere una vita cristiana adulta e matura, che non riusciamo ad essere fedeli a quell'amore che gratuitamente viene effuso e accampiamo 1000 scuse. Quanto invece Dio ci chiede soltanto di essere amato, perché amor con amor si paga. Ma noi notiamo anche questo: se la pratica del bene è claudicante, se perdiamo dei pezzi per strada, se la nostra amicizia con Cristo Signore non ci trasforma, se nella nostra vita non fiorisce il perdono, se la grazia della pace non riesce ad essere seminata attraverso i nostri sguardi, le nostre parole, i nostri gesti, il problema è nel cuore. Significa che nel cuore non regna Cristo, non c'è la sua pace, la potenza dello Spirito Santo fa fatica a vincere e così arranchiamo sulla strada del bene. Ma non ce la dobbiamo prendere con Dio, non è Lui che ci abbandona, siamo noi che abbandoniamo Lui e vivendo nell'infedeltà non riusciamo a mettere a frutto la grazia della sua misericordia. Se non stringiamo amicizia con Cristo, se non diamo continuità all'incontro con Lui, la misericordia non penetra dentro di noi, non trasforma la nostra storia e non diventiamo delle creature nuove. Voi potreste dire: è facile a dire, ma è difficile anche per noi, per me, carissimi fratelli e sorelle. Tutti siamo claudicanti, tutti tradiamo come Giuda, tutti rinneghiamo come Pietro, tutti fuggiamo come i discepoli. Pochi sono coloro che riescono a vivere la fedeltà dell'amore come il discepolo amato, come Maria, la madre del Salvatore, come le donne che, incuranti di quello che potrebbe loro essere inflitto, stanno sotto la croce e contemplano il sacrificio del Salvatore e ricevono dalle sue labbra il testamento del Redentore moribondo che ci vuole tutti figli, tutti amati, tutti perdonati, tutti capaci di vivere una vita nuova, perché se uno è in Cristo è una creatura nuova. Ma come si fa? La pagina del Vangelo di oggi ci offre tre esempi, tre modelli, potremmo dire tre cammini di resurrezione. Sono diversi, così come siamo diversi noi. Naturalmente non tutti vivono lo stesso rapporto con Cristo, ma tutti dobbiamo arrivare alla meta, che è l'amicizia trasformante con Lui. Il primo personaggio, l'abbiamo ascoltato, è Maria Maddalena. Va al sepolcro quando è ancora buio, vede i segni della resurrezione ma non riesce a capire. Va dai discepoli, prima da Pietro e poi da quello amato, e dice: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove lo hanno posto. È il cammino di chi fa tanta fatica a riconoscere i segni della resurrezione del Signore. È il cammino di coloro che sulla strada del bene non riescono a lasciare alla potenza dello Spirito Santo di penetrare interiormente in noi per renderci delle creature nuove. Noi siamo come Maria Maddalena quando non riusciamo a vedere che Dio è dentro di noi fin dal giorno del battesimo. Siamo come Maria Maddalena quando non riconosciamo i segni della presenza di Dio nelle persone che ci vogliono bene, nella grazia della nostra comunità, nella fraternità bella che Cristo ci fa sperimentare, nei segni che lascia nella nostra vita, nel bene che sperimentiamo, nell'amore che doniamo, nella grazia che nelle nostre famiglie noi viviamo continuamente, talvolta senza accorgercene. E cosa fa Maria Maddalena? Va, ma annuncia, ma che annuncia? Annuncia la morte, annuncia la vittoria del peccato, annuncia la sconfitta del bene. E questo lo facciamo anche noi, carissimi fratelli e sorelle, quando ci lasciamo prendere dalla mormorazione, dalla lamentela, quando crediamo che tutto sia sbagliato, che nella Chiesa non si capisce nulla, che soltanto noi siamo bravi a capire, che l'angoscia ci divora, non siamo capaci di vedere i segni della presenza di Dio, proprio come Maria Maddalena. Andiamo dagli altri, sì, ma che portiamo? Portiamo le falle del nostro cuore, portiamo l'incomprensione della nostra mente, portiamo l'animo nostro che è in subbuglio, non riusciamo a donare la luce perché la luce non l'abbiamo. Parliamo male perché dentro di noi, come Maria Maddalena, abbiamo la tenebra e non riusciamo a far regnare in noi la potenza della luce. Ci riuscirà Maria Maddalena? Attraverso un cammino, restando vicino al sepolcro, contemplando il Salvatore, e il suo annuncio di morte verrà cambiato in annuncio di vita. Ma perché? Perché ha incontrato il Signore, perché lo voleva toccare, perché lo chiama Rabbunì, perché si sente chiamata per nome. È un cammino lento che passa attraverso la morte del cuore, passa attraverso il buio. Il secondo cammino che ci viene presentato è quello di Pietro. Ha ascoltato l'annuncio della Maddalena, hanno portato via Gesù dal sepolcro, non sappiamo dove lo hanno posto, è la voce della Chiesa che si sente disorientata. E cosa fa? Lo abbiamo ascoltato. Esce insieme all'altro discepolo, corrono insieme, ma lui è più lento. È lento perché non soltanto, secondo la tradizione, è più avanti negli anni rispetto al discepolo amato, che ha la giovinezza dell'amore e dell'intimità del rapporto vissuto con Cristo. È appesantito dai rinnegamenti, dall'incapacità di seguire il Signore, di parlare senza fare, di dire senza operare, un pochino come facciamo tante volte noi. Io sarò capace di seguirti dovunque, Signore. E Pietro e noi con lui dobbiamo ascoltare il monito amaro del Salvatore che ci dice: prima che il gallo canti due volte tu mi rinnegherai, dove vado tu non puoi seguirmi, mi seguirai dopo. Pietro corre, va al sepolcro e cosa sperimenta? Sperimenta un altro segno rispetto a Maria Maddalena. Sperimenta l'amore del fratello che gli fa spazio. Giovanni arriva per primo al sepolcro ma non entra, lo astende e lo fa entrare. Quanta delicatezza da parte del discepolo amato per Pietro, e quella delicatezza è il segno di una persona che ha incontrato il Signore, che è stato sotto la croce. Ma Pietro non se ne rende conto, non riesce a vedere i segni della resurrezione nel sepolcro, il sudario tutto piegato, il sepolcro tutto sistemato, non ci sono segni di manomissione e di trafugamento del corpo, ma c'è un segno ancora più grande, il segno della presenza del fratello che lo invita, che lo accompagna, che gli fa spazio. Quante volte anche noi come Pietro non riusciamo a vedere i segni della presenza di Dio attraverso le persone che ci stanno accanto, ci lamentiamo continuamente, eppure loro vivono la fedeltà dell'amore e ci danno, pur nell'incomprensione della vita, nelle debolezze della propria storia, i segni della presenza di Dio. Pietro entra, ma vede soltanto i segni, ma non riesce a capire, non riesce a penetrare. Avrà bisogno la sera di Pasqua di vedere il Signore risorto, di ascoltare le sue parole, di essere interiormente abitato dalla potenza della sua vita. Questo è il secondo personaggio, il secondo cammino di resurrezione, e anche noi possiamo tante volte essere come Pietro. Siamo stati chiamati a confermare i fratelli e invece abbandoniamo i fratelli, non ce ne prendiamo a cuore la loro storia, non riusciamo a vedere i segni belli della loro esistenza. Siamo così superficiali che tutto è dato per scontato. È dato per scontato un gesto di affetto, un bicchiere d'acqua, una casa sistemata, un lavoro fatto bene. Tutto è dato per scontato, invece no. Dobbiamo avere, dobbiamo chiedere, carissimi fratelli e sorelle, la delicatezza nello sguardo, la sensibilità nella parola, il tatto con i gesti, per renderci conto che nella nostra vita, attraverso gli altri, il Signore mette potenza di resurrezione, grazia e amore, sacrificio e pace. C'è il terzo cammino poi, quello del discepolo amato. Ha corso insieme con Pietro al sepolcro, ma si è mantenuto. Perché sa che non può entrare da solo, il cammino deve essere fatto insieme. Quale delicatezza ha il discepolo amato, ma perché riesce a fare spazio all'altro, noi che invece pretendiamo di entrare sempre per primo? Come fa questo discepolo a fare spazio a quel Pietro che ha rinnegato il Signore, che si è perso nella notte al pari di Giuda, anche se non lo ha tradito, ma comunque si è allontanato dal Signore? E Giovanni non guarda giudicando quel fratello che si è allontanato. Quale delicatezza ha questo discepolo? È stato sotto la croce, ma è stato da solo. Eppure non rinfaccia Pietro che si è allontanato e che lo ha lasciato solo. E il discepolo amato vive la misericordia già prima di aver visto il risorto, vive di delicatezza, vive di attenzioni belle, vive di quel silenzio che fa spazio all'altro. E noi davanti alla figura di Giovanni inorridiamo, ci vergogniamo, dobbiamo diventare rossi, perché non sempre riusciamo a fare spazio all'altro con la nostra vita. Giovanni entra dopo, vede tutto e dice l'Evangelista che entrò, vide e credette. Giovanni riesce a credere, vede dei segni, ma sa andare al di là. Quando ti regalano una rosa, sai che chi te la regala, attraverso quel segno, ti sta dicendo che ti ama. Quando una persona ti viene incontro e ti bacia, sai che quella persona desiderava quell'incontro. Quando la persona che ti vuol bene veramente mette da parte le sue cose per far posto a te, a quello che desideri, a quello che tu vuoi, significa che quella persona ti sta dando il cuore e tu riconosci i segni dell'amore perché conosci quel cuore. Giovanni conosce il cuore di Cristo, per questo riconosce i segni dell'amore che ha lasciato nella sua vita. Riconosce quel cuore perché nella sera del tradimento, della consegna, ha messo il suo capo sul petto del Salvatore e ha ascoltato i battiti del cuore di Cristo. Sotto la croce ha visto la morte del Redentore e il Maestro gli ha affidato la madre e gli ha detto che di quella donna che era sua madre lui deve considerarsi figlio. E quando il soldato, dopo che Gesù ha esalato l'ultimo respiro, ha aperto il costato del Salvatore, ne è uscito sangue ed acqua, Giovanni con lo sguardo è entrato dentro, in quella cella interiore, in quel sacrario di misericordia e di perdono. Giovanni ha una familiarità con l'amore di Cristo, per questo riesce a riconoscere i segni della sua presenza, per questo si lascia portare dalla sua assenza apparente, ma dalla fede, dalla fiducia, dall'abbandono in quell'amore che non lo abbandonerà mai, perché se noi siamo infedeli, Dio rimane fedele perché non può rinnegare se stesso. Giovanni conosce quel cuore e sa che il cuore di Cristo non lo abbandonerà mai, perché se anche una donna abbandonasse il figlio, io non ti lascerò mai, perché ho tatuato il tuo nome sulle palme delle mie mani. E Giovanni crede, si abbandona attraverso segni che forse agli altri non dicono nulla, ma che a lui dice tutto. E tornato a casa porta il ricordo di quella resurrezione, la grazia di quell'incontro. Tre cammini diversi, e la liturgia ci porta quasi a dire: ma tu chi sei? Sei come Maria Maddalena, che vede e non riesce a comprendere, si mette a spifferare con gli altri che Cristo è soltanto morto, che non ha senso la sua la fede in Lui, che non ha una ricaduta esistenziale l'amore che Lui ci dona. Tu sei come Maria Maddalena, credi che la morte della tua quotidianità non possa essere spazzata da Dio. Tu credi che la tua tristezza sia più grande del Dio e del suo amore. Allora tu sei proprio come Maria Maddalena, hai la tenebra dentro e devi camminare perché il Signore ti conceda il dono della luce. Oppure siamo come Pietro, non riusciamo a vedere la delicatezza degli altri, non ci lasciamo portare dai gesti degli altri e tutto ci appare morte, tutto ci appare tenebra. Torniamo a casa ma con un'angoscia ancora più grande rispetto a quella che precedentemente avevamo sperimentato con il rinnegamento e con la morte in croce del nostro Maestro e Signore. Oppure siamo come il discepolo amato, vediamo e crediamo. Carissimi fratelli e sorelle, la resurrezione in noi avviene quando ci lasciamo portare dalla potenza dell'amore. Diventiamo delle creature nuove quando, mettendo da parte il nostro peccato, camminiamo in una vita nuova. Ma io cado continuamente, pian piano, un passo alla volta, si sale dall'abisso delle proprie colpe. Gradualmente, come i discepoli, riusciamo ad interiorizzare la grazia della resurrezione e ad essere delle creature nuove. È come se Dio ci dicesse oggi: lascia che nella tua vita io faccia entrare la potenza della mia vita, lascia che nel tuo peccato io entri con la grazia del mio perdono, permetti alla mia luce, che è Cristo Signore e Salvatore, di entrare negli angusti spazi del tuo cuore dove c'è la tenebra, lascia che io tocchi le tue labbra perché fiorisca la parola di gioia. Lascia che tocchi i tuoi occhi perché lo Spirito ti faccia vedere il bene e non sempre il male. Lascia che io tocchi i tuoi piedi per correre sulle strade del mondo ad annunciare il Vangelo della risurrezione e della pace. Lascia che io tocchi i tuoi orecchi per ascoltare sempre il bene e per far cadere quelle parole di accusa e di condanna, di giudizio e di riprensione che non danno a nessuno la possibilità di crescere nel bene. Lasciamo entrare in noi, carissimi fratelli e sorelle, la luce e la forza dello Spirito Santo. Non sei stanco di vagare nelle tenebre, non sei stufo di una vita che non ha la bellezza del cuore del Salvatore, la potenza del suo amore, la grazia del suo perdono, la luce radiosa della sua vita risorta. Maria ci accompagni in questo cammino, lei che è la donna vestita di sole con la luna sotto i piedi e che ha sul capo una corona di 12 stelle. Noi qui la contempliamo come l'incoronata, la tutta bella, la tutta santa, che è circondata dalla luce del risorto. Lei ci prenda per mano e ci porti al cuore di Cristo per sperimentare come il discepolo amato la potenza di quell'amore che ci fa passare dalla morte alla vita. O benedetta fra tutte le donne, o luce radiosa nata dalla luce del costato di Cristo risorto già anzitempo, nel tempo del suo concepimento. Tu che sei la tutta bella, la tutta santa, la donna gloriosa, volgi il tuo sguardo di misericordia verso di noi e obbedisci al tuo figlio Gesù che ci ha voluto tuoi figli. Prendici nel cammino della nostra vita, afferraci quando stiamo cadendo, liberaci dal peccato e dalle tenebre e conducici nel sentiero della fraternità, della comunione e della pace. Asciuga le nostre lacrime, tu che hai sperimentato il sorriso di Dio fin dai primi attimi del tuo concepimento. Donaci la gioia di vivere con Cristo una vita nuova e di annunciare ai fratelli con la vita, come tu hai cantato nella casa di Hebron, la gioia della presenza di Cristo Salvatore dentro di noi. E concedici di avere dentro questa luce che ci brucia, questo fuoco che ci consuma, questo amore che diventa potenza da dispensare agli altri come perdono e come misericordia. E donaci alla fe, al termine del nostro combattimento terreno, di poter aprire i nostri occhi dopo l'incontro con sorella morte, per perderci nell'abbraccio eterno della Santa Trinità. Amen, amen, alleluia.